incontri con la Fondazione Émile Chanoux.
Ritorniamo a parlare di storia sulle frequenze di Radio Proposta in Blu insieme ad Alessandro Celi. Ben trovato, Alessandro.
Buongiorno.
Di che cosa parliamo oggi?
Oggi dedicherei la puntata al battaglione Aosta, che è uno degli elementi fondanti dell'immaginario valdostano sulla Grande Guerra.
Che cosa intendi con immaginario?
Facciamo un discorso un po' più largo, ma sì. Molto sintetico. Marx diceva: il motore della storia è l'economia, tutto deve essere spiegato in termini di rapporti economici. In realtà la storiografia degli ultimi 50 anni ha ampiamente dimostrato come a fianco dell'economia, che non bisogna, come si può dire, sottostimare, esistono altri elementi che fanno, tra virgolette, la storia. Uno di questi è appunto, potremmo dire, il pensiero, meglio ancora le credenze, cioè quello che una popolazione o un gruppo crede anche in maniera irrazionale, nel senso che non esistono basi logiche per sostenerlo, diventa comunque uno dei fattori che modificano gli avvenimenti, e il caso del battaglione Aosta è uno di questi.
E forse puoi spiegare meglio ai nostri ascoltatori proprio questo concetto.
Certo, mi limito a una constatazione. Pensiamo a quante strade in Aosta o in altre località della valle hanno a che fare con la storia del battaglione Aosta durante la Prima Guerra Mondiale. Ad Aosta c'è Corso Battaglione Aosta, però abbiamo anche via Monte Solarolo, Monte Vodice, Monte Pasubio, che sono tutte località in cui il battaglione combatté durante la Prima Guerra Mondiale. Abbiamo come statua militare, come monumentalistica militare, la statua dell'Alpino in piazza Chanoux, in qualche modo, e la caserma che si chiama Testafuochi, che è stato il comandante appunto del battaglione. In qualche modo è una presenza continua che diventa da un lato naturale e dall'altra parte ci dà un messaggio ben preciso sul significato del battaglione negli ultimi 100 anni.
Ci fermiamo, un po' di musica per noi e poi torneremo su questo argomento. Ed eccoci dopo questa allegra canzone, torniamo a parlare invece di storia, di un periodo sicuramente difficile e particolare, la Prima Guerra Mondiale. In particolare oggi stiamo parlando del battaglione Aosta. Abbiamo fatto notare ai nostri ascoltatori che tante vie, tanti luoghi della nostra città hanno un riferimento al battaglione Aosta, perché questa centralità.
Sicuramente per motivi molto meno allegri rispetto alla canzone che sì, è appena passata. Questa centralità deriva da un, o meglio, si inserisce in un fenomeno che è stato ampiamente studiato anche e soprattutto per gli altri stati, Francia, Inghilterra, Germania, che è tipico del periodo successivo alla Prima Guerra Mondiale. Che cosa succede? La Prima Guerra Mondiale è stata veramente la Grande Guerra, come la chiamiamo comunemente, perché coinvolse un numero straordinario di persone, provocò un numero di morti fino allora mai visto, e quindi, finita la Prima Guerra Mondiale, ci fu bisogno di in qualche modo rielaborare il lutto, come direbbero, come si direbbe in psicologia, cioè di dare un senso a tutti questi sacrifici. E una delle forme con le quali si rielaborò il lutto fu la monumentalistica, quindi la creazione di cimiteri monumentali, la costruzione di monumenti alla memoria. E altro particolare che all'epoca aveva molta importanza, i parchi della rimembranza, di cui ad Aosta abbiamo un esempio all'entrata del cimitero cittadino, cioè degli alberi piantati in memoria dei caduti.
Ma il battaglione si era meritato tutti questi ricordi?
Sicuramente sì, il battaglione in quanto tale e comunque i combattenti valdostani. Il battaglione di fatto fu decimato ripetutamente sul Monte Vodice, dove ottenne come riconoscimento appunto una prima medaglia d'argento, poi sui Solaroli, alla fine il Vodice nel 17, Solaroli nel 18, negli ultime settimane, negli ultimi giorni di guerra, dove di fatto fu quasi completamente spazzato via. C'era appunto bisogno di celebrare e di dare riconoscimento a questo a questo sacrificio che ebbe una grande importanza per la storia valdostana degli anni successivi.
E allora dicevamo del battaglione Aosta che fu pressoché distrutto, che portò a termine la sua missione, e questo segnò irrimediabilmente il futuro della Valle d'Aosta.
Sì, il gran numero di caduti e l'ancor più grande numero di feriti e mutilati tra i soldati provenienti dalla Valle d'Aosta in qualche modo compromise quella che si chiama il bilancio demografico della Valle d'Aosta, cioè tanti caduti, tanti mutilati, altrettanti morti poi per l'epidemia di influenza spagnola nel 18-19, causarono un vero la scomparsa, potremmo dire, di un'intera generazione per la Valle d'Aosta, e questo vuoto che si venne a creare nella popolazione fu riempito con gli immigrati che nel frattempo cominciavano ad arrivare per andare a lavorare nelle industrie di guerra, e questo ha provocato proprio l'inizio del cambiamento antropologico valdostano, nel senso che la popolazione non era più una popolazione in qualche modo omogenea, uniforme, con la stessa cultura, le stesse tradizioni, ma si iniziò a mescolare con persone provenienti da altre regioni, e questo cambiò necessariamente la storia valdostana per tutto il Novecento.
E probabilmente anche per questo il battaglione Aosta fu celebrato in modo superiore ad altri reparti, forse?
Sì, se andiamo a vedere la cronologia delle celebrazioni per il battaglione Aosta, vediamo che queste si condensano in un decennio molto interessante, che è quello che va dal 23-24 fino al 1932. Sono i 10 anni in cui il regime fascista si insedia, occupa progressivamente tutte le parti dello Stato e costruisce il suo consenso, che fu comunque abbastanza significativo anche in Valle d'Aosta.
Possiamo fare ai nostri ascoltatori qualche esempio di cronologia, anche un po' dei tempi?
Un primo esempio è quello del monumento all'Alpino in Piazza Chanù, che abbiamo già citato. All'epoca era Piazza Carlo Alberto, quindi la piazza dedicata al primo sovrano sabaudo che aveva iniziato l'opera di unificazione dell'Italia. La statua dell'Alpino viene proposta per la prima volta nei documenti comunali a meno di un mese dalla fine della guerra, nel dicembre 1918, e in realtà la vediamo costruita poi nel 24, praticamente in piena epoca fascista, e già questo decalage ci dice come il fascismo operò in modo tale da appropriarsi della memoria della guerra anche in Valle d'Aosta.
E tempo per noi di fermarci, e poi avremo gli ultimi minuti a nostra disposizione per continuare questo spaccato di storia legata alla Valle d'Aosta. Abbiamo un po' parlato del del monumento dell'Alpino, spesso ci passiamo davanti e non gli diamo una collocazione ben precisa. Oggi abbiamo anche un po' spiegato. Che cos'altro possiamo dire ai nostri ascoltatori?
Ma altri esempi di celebrazione del battaglione Aosta, oltre a quello del monumento all'Alpino, che è interessante perché raffigura un alpino ma è un monumento al soldato valdostano, e abbiamo già un cortocircuito, non ci fanno vedere tanti tipi di soldato, tante divise, tanti cappelli, i bersaglieri, i fanti, i marinai, ci fanno vedere l'alpino. Il soldato valdostano per definizione è un alpino, cosa che non è vera al 100%, perché ovviamente abbiamo avuto valdostani che hanno combattuto in tutte le altre armi, ma è significativo che qui si voglia celebrare proprio questo. E questo si unisce, come dicevo, a una precisa strategia del regime fascista di, potremmo dire, italianizzazione della Valle d'Aosta attraverso la memoria militare. Questa strategia passa attraverso il monumento all'Alpino, attraverso la consegna della medaglia d'oro al battaglione Aosta, che è l'unico battaglione alpino che nella Prima Guerra Mondiale ottiene la medaglia d'oro. Passa, e arriviamo alla fine di questo periodo, 1932, con la pubblicazione da parte di quello che all'epoca si chiamava Decimo Reggimento Alpini, e che oggi chiamiamo Associazione Nazionale Alpini, di un piccolo libricino, perché sono un centinaio di pagine, di una collana che si intitola Gli Alpini di fronte al nemico, che voleva fare la storia di tutti i battaglioni alpini durante la Prima Guerra Mondiale. Il primo volume di questa collana è dedicato al battaglione Aosta. E sempre restando in ambito letterario, quindi Battaglione Aosta come modello anche di alpinità, abbiamo un altro grande esempio che ebbe una fortuna straordinaria, perché fu pubblicato ininterrottamente dal 1925 fino all'inizio degli anni 80, che è Il piccolo alpino di Salvator Gotta, che è questo romanzo di cui c'è stata anche una trasposizione televisiva, se ricordo bene, che narra appunto delle vicende assolutamente fantastiche, cioè irrealizzabili, di un ragazzino di 12 anni che viene in qualche modo arruolato nel Battaglione Aosta e segue Battaglione Aosta durante tutta la campagna di guerra. Proprio questo romanzo per ragazzi che vuole in qualche modo creare il modello del bambino, del cittadino soldato tramite gli occhi di un bambino, ci dice quanto il Battaglione Aosta fu utilizzato e divenne uno strumento per rendere fedelissima, come diceva la retorica del tempo, la provincia di Aosta costituita nel 1926-27 nei confronti del regime fascista.
Abbiamo quasi terminato il nostro tempo a disposizione oggi, Alessandro. Noi continueremo sempre sugli aspetti legati alla Prima Guerra Mondiale anche la prossima settimana.
Sì, l'idea è quella di parlare di aspetti un po' meno conosciuti, Monumento Alpino lo vediamo sempre, ovvero sia i profughi e i prigionieri di guerra in Valle d'Aosta tra il 1915 e il 1918.
E allora diamo appuntamento ai nostri ascoltatori, come sempre la prossima settimana sulle nostre frequenze. Ricordiamo anche che c'è la possibilità di riascoltare anche queste trasmissioni sul podcast del nostro sito www.radioprostainblu.it. Non mi resta che ringraziare Alessandro Celi per essere stato anche oggi con noi.
Io ringrazio te e ringrazio tutti gli ascoltatori.
Grazie a tutti i nostri ascoltatori anche da parte mia, di Paola Borgnino. A risentirci, a presto.
La Fondazione Emile Chanoux vi aspetta la prossima settimana.